Unicusano Up, il magazine radiofonico di scienza, salute e benessere.
Bentornati a Unicusano Up Magazine e adesso ci introdurrà al secondo argomento questa clip. Sentite qua.
Siccome siamo un popolo che mangiamo mediterraneo, viva Dio, noi dobbiamo fare la dieta e di diete ce ne sono tante. C'è la dieta della mela. Allora, la dieta della mela comprende mattina una mela, metà mattina le bucce della mela che ti sei mangiata a colazione, pranzo due mele, metà pomeriggio le bucce delle due mele che ti sei mangiata a pranzo, a cena chiami, invidi gente perché tre mele, cazzo, festone. A mezzanotte ti trasformi in Eva, nell'Eden, e vedi mele dappertutto qua.
Ma ve la ricordate Valentina Persia?
Sì, lei era certo. troppo forte.
Vi dirò, in realtà mi è sembrata un po' Giorgia Meloni, il modo di parlare.
Parlava come Giorgia Meloni.
Vero, se uno, però no, era
Sono una donna,
Persia.
Sono una comica.
Sono una donna, sì, esattamente. Comunque, a proposito di mele, di diete, ci sono delle novità, è uno studio che insomma si sta facendo da qualche anno, però si sta sviluppando ulteriormente. Esiste infatti un metodo noto come allenamento alla fame che utilizza il monitoraggio del glucosio come indicatore della fame per aiutare le persone ad acquisire una maggior consapevolezza dei segnali di appetito e a mangiare di conseguenza, insomma a non farsi prendere poi da quella fame facile che a volte fame non è, anzi come dice un noto spot è più voglia di qualcosa
di
buono.
Sì, sì.
Insomma, non sempre mangiamo per fame, magari mangiamo per noia, per nervosismo, per golosità,
per stress, certo.
Per stress. E questa sera vogliamo scoprire un po' di più su questo metodo e lo facciamo con il nostro nutrizionista preferito, il nostro nutrizionista di fiducia, il professor Gabriele Rapone. Rapone, bentornato.
Buonasera, Rapone.
Buonasera, cari.
Ecco, professore, ma come funziona un po' questo allenamento alla fame? Cosa si intende?
Questa è la novità del 2020, perché dobbiamo ricordare che sovrappeso e obesità sono collegati alla difficoltà di rilevare e rispondere alla fame fisiologica da parte del nostro organismo, diminuendo la consapevolezza dell'appetito.
Insomma, quindi, ci sembra di avere fame quando a volte non è propriamente
non
fame.
Non è fame, ma è solo un senso di malessere. Un approccio praticabile, infatti, nel percorso di dimagrimento potrebbe essere proprio quello di insegnare alle persone a mangiare in base ai loro segnali di appetito. E esiste un intervento, appunto, che è stato proprio sviluppato quest'anno, che è noto come hunger training, cioè allenamento alla fame.
Hungry training.
Hunger.
Ricorda un film, insomma. Che utilizza il monitoraggio del glucosio come indicatore della fame, proprio per insegnare a queste persone ad acquisire una consapevolezza maggiore dei segnali di appetito e a mangiare di conseguenza, non a tutte le ore.
Perfetto, perfetto. Ma Rapone, in che modo il glucosio ha a che fare con la fame e come vanno letti i valori di zucchero nel sangue per capire se davvero abbiamo bisogno di carburante o se è meglio evitare di mettere energia tra virgolette nell'organismo?
Questo studio neozelandese quindi ha valutato l'esperienza dei partecipanti diciamo per l'adesione autosegnalata, introduciamo questo nuovo termine quindi. Okay. Quindi per cambiare il comportamento in relazione alla hunger training, quindi ai partecipanti veniva chiesto di mangiare e bere a seconda della loro concentrazione di glucosio nel sangue, cioè quando era solo sotto un limite individualizzato, che era basato sulla media del glucosio a digiuno delle prime due mattine, però per farvela semplice, circa 70, al di sotto di 70, perché ricordiamo che i valori di glucosio ottimali sono tra 70 e 105. Se il glucosio era al di sopra di questo valore, del valore di cutoff, insomma 105, veniva loro chiesto di attendere almeno 20 minuti prima di ripetere il test.
Ah, ecco.
Dice, attenzione, il glucosio è alto, che mangi a fare?
Professor Rapone, ma questo test come poteva essere fatto? Tramite stick? Cioè, come potevano misurare queste persone il glucosio nel sangue?
Sì, assolutamente, con lo stick, perché ancora non siamo arrivati con la, alla misurazione della glicemia attraverso la pelle. Bisogna ancora bucare il ditino con un piccolo ago e misurare con il glucometro la glicemia.
Quindi queste persone comunque sistematicamente durante la giornata hanno misurato il valore del glucosio nel sangue. In base a questi valori, lei ci ha spiegato chiaramente, insomma, fra 70 e 105 è il valore ottimale, in base al valore decidevano quindi se rispondere a questa esigenza di fame oppure no, se mangiare oppure no.
Esattamente, però oltre al monitoraggio del glucosio, quindi se era basso potevano mangiare, se la glicemia era bassa, ai partecipanti è stato chiesto anche di valutare il loro livello di fame e di annotare la glicemia e se hanno mangiato ogni volta che volevano consumare cibo, bevande zuccherate, calorie, insomma. Però il risultato è interessante perché la maggior parte dei partecipanti ha ritenuto di poter abbinare la propria fame ai livelli di glucosio entro la fine dell'intervento. Quindi ci sono state però delle barriere all'adesione, che sono le solite, che spieghiamo sempre, sia ai pazienti che agli studenti, che agli ascoltatori, insomma. La pressione sociale, loro dicono, all'atto di mangiare tutti mi spingono. La mancanza di tempo, un'altra cosa che sentiamo tutti i giorni, e la mancanza di flessibilità nei programmi dei pasti, questa la inventano.
La mancanza di flessibilità.
Loro dicono manca la flessibilità perché vogliono mangiare a tutte le ore, però con questi fattori si riusciva a facilitare l'adesione, quindi dovevano bucarsi già, dice aspetta, fammi aspettare prima di mangiare, devo bucarmi, già ci pensavano, no? Poi la routine di questa operazione, un sostegno sociale e la responsabilità, acquisivano la nuova responsabilità.
Rapone, invece, perché alle volte abbiamo lo stimolo della fame, anche se il glucosio in teoria ci conferma che non siamo in uno stato di carenza?
Bisogna fare una distinzione tra fame e appetito, quindi l'animale, diciamo, si nutre per soddisfare lo stimolo biologico.
Certo.
Però ciò non accade per l'uomo, perché l'uomo è viziato, tra virgolette. Intervengono altre variabili che vanno a condizionare l'assunzione alimentare e ovviamente sono la fame e l'appetito. Però è stato scoperto recentemente proprio un interruttore molecolare nel nostro cervello che, non tanto recentemente, insomma, qualche anno, però è stato rivalutata quest'area del cervello che controlla l'appetito, che può in molti individui essere poco sensibile. Quindi un gruppo di ricercatori scozzesi questa volta ha individuato uno specifico interruttore che possa spegnere la fame, tra virgolette. Questi neuroni accesi vanno a produrre l'ormone della sazietà che l'organismo invierà al cervello dopo un pasto. Se sono spenti, la sazietà non arriva e continuano a mangiare. Non so se mi sono spiegato
sì,
bene.
Sì, assolutamente sì.
Quindi, secondo gli studiosi, accendere queste cellule potrebbe avere un impatto significativo e rapido sul comportamento alimentare, oltre al monitoraggio della glicemia, appunto.
Senta, professore, ma per controllarci un po' tutti, no? Per capire quali esami si possono fare, ok, quello è un monitoraggio, diciamo, giornaliero, no? Attraverso lo stick. Però per capire un po' l'andamento del glucosio nel sangue, quali sono gli esami che possiamo fare?
Allora, esistono diverse analisi. Recentemente negli studi medici e dal nutrizionista si valuta più l'emoglobina glicata, si chiama, che è una proteina che si trova nel nostro sangue naturalmente, che quando mangiamo troppi zuccheri viene attaccata dagli stessi e quindi subisce quella che è la glicazione. È un valore molto significativo per noi terapeuti, perché è indice di come la persona ha mangiato negli ultimi 3 mesi. Quindi mentre la glicemia è relativa solo all'ultimo
è più
giorno,
immediata, diciamo.
È immediata, esattamente. L'emoglobina glicata riesce a mascherare il paziente, quindi a farsi capire negli ultimi 3 mesi come si è comportato.
Diciamo la condotta nel tempo, no? Attraverso la glicata capiamo non solo a livello giornaliero, ma un po' il comportamento generale a livello alimentare.
Esattamente, negli ultimi 3 mesi. Poi esistono altri test, insomma, uno che per i pazienti non è molto piacevole, che si chiama la curva glicemica. Non è piacevole perché richiede molto tempo, infatti non è molto utilizzato. Utilizzato proprio nei casi di sospetto diabete. Non, nella clinica non viene consigliato molto spesso come altre analisi, ad esempio glicemia e emoglobina glicata che abbiamo detto poc'anzi.
La curva, quindi, la, come ha detto la curva?
La curva glicemica.
E come funziona? Bisogna bere una bevanda altamente zuccherina? Come funziona?
Sì, viene bevuta una bevanda molto ricca di glucosio, appunto di zucchero, semplice, che viene ripetuto poi nel corso del tempo, quindi dopo mezz'ora, 20 minuti, un'altra mezz'ora, e quindi il paziente si riesce a creare sull'asse cartesiano, insomma, questa curva che ci dirà se il paziente soffre o meno di diabete, perché tante persone, ricordiamo, non ne sono consapevoli. Addirittura si pensa un diabetico su 2/3 non sa di esserlo.
Più che altro in questo caso, ecco, parliamo di diabete alimentare, certo.
Diabete alimentare, di tipo 2. Sì, non il diabete infantile, certo.
Benissimo, professore, lei è stato chiaro come sempre, quindi noi la ringraziamo, Rapone, per il suo intervento e per i suoi preziosi consigli. Grazie e buonasera.
A presto.
A presto, buonasera.